Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli, di Alessandro Schirano in assistenza come sempre, di Gianmarco Ferronato in regia, di tutti noi di Radio 24, un caro saluto, una buona domenica. Come ho anticipato sulla nostra intranet, così anche l'occasione per salutare i colleghi del web, che ovviamente fanno un sacco di lavoro importante e che magari... restano dietro la nostra, le nostre trasmissioni. Dicevo, come ho anticipato sulla intranet, oggi facciamo un viaggio nel tempo e nel clima, in due parti. Nella prima parte, lo sentirete immediatamente, un viaggio che ci porta e parte dall'estremo nord dell'Europa / Nord America, una zona di confine. Poi lo chiederemo al nostro ospite, non so nemmeno se quella parte del mondo sta sicuramente politicamente in Europa, ma certo geograficamente non tanto. Poi nella seconda parte andiamo addirittura ancora più a fondo nella storia, esplorando il quaternario, che è sì l'era di cui facciamo parte, ma che è iniziata praticamente in concomitanza con l'apparizione dei sapiens sul pianeta. Insomma, una grande avventura. Partiamo con Gianluca Lentini. Professore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, Gianluca Lentini, che è un climatologo, che è un fisico, che si occupa in maniera sistematica e scientifica di questi temi. Lo dico perché, lo dico apposta, perché spesso noi ne parliamo ed è anche legittimo, avendone diciamo poca contezza e sicuramente avendo pochi strumenti. Gianluca Lentini è un geofisico specializzato in climatologia, lavora come ricercatore e project manager per Poliedra, che è il centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano. Tra i parecchi libri che ha scritto, e alcuni sono proprio storie del clima, l'ultimo, il titolo è La Groenlandia non era tutta verde, il cambiamento climatico e le decisioni da prendere. Allora, professore, partiamo proprio da questo. Come mai deve partire da un'affermazione come questa? Cioè, perché ci vuole condividere l'informazione che la Groenlandia non fosse a suo tempo tutta verde e non lo è ancora?
Ma semplicemente perché talvolta esiste ancora una visione imbarazzante del negazionismo che ci dice che il nome della Groenlandia, che significa terra verde, sia legato al fatto che la grande isola glacializzata del Nord Atlantico, quando fu scoperta, riscoperta, trovata intorno all'anno 1000, fosse verde. In realtà non è così, la storia ce la raccontano due stupende saghe nordiche, la saga di Eric il Rosso e la saga dei groenlandesi, che ci dicono che la Groenlandia prende questo nome quando il pluriesiliato Eric il Rosso viene esiliato dall'Islanda, va a cercare una nuova terra, la trova, si trova davanti a una grande cosa che lui chiama coperta bianca o coperta blu, dice: qui non posso attraccare, va verso sud, perché la Groenlandia ha una punta meridionale che è più a sud dell'Islanda, trova un paio di fiordi erbosi e dice: se io voglio che questa zona sia popolata da qualcuno, devo darle un nome accattivante. Il termine Island, terra del ghiaccio, è già preso, la chiamerò Groenland.
Ed effettivamente verde. Sembra un'idea piuttosto geniale. Ecco, lei ha parlato di latitudine, guardando e così preparando questa intervista sono andato a rivedermi un po', a rifocalizzare sulle mappe il nord dell'Islanda. La città di Husavik, un porto appunto che si affaccia sul nord, è al 60° e rotte gradi di latitudine nord. La punta meridionale della Groenlandia al 56°, qualcosa che la porta all'altezza di San Pietroburgo, quindi un mondo decisamente diverso. Lì trova questo spazio verde e decide dunque di chiamarlo in questo modo. Chi vuole convincere? Perché questa operazione di marketing?
Vuole convincere popolazione a spostarsi. Era un periodo di grandi viaggi di scoperte. Le popolazioni nordiche cominciano ad aprire rotte nell'Atlantico settentrionale, a popolare terre. L'Islanda stessa viene popolata non molto prima dell'isola della Groenlandia, e appunto in queste zone si cercano nuovi territori per la pesca, per la caccia, per la coltivazione. Intorno all'anno 1000 Eric il Rosso riesce a convincere 25 navi di salpare dall'Islanda per andare a colonizzare la sua terra verde. Di queste 25 navi ne arrivano soltanto 14, perché il viaggio non era semplice.
Di certo non può andare a raccontare che ha trovato appunto quel muro di ghiaccio che ancora oggi rappresenta la stragrande maggioranza dello spazio fisico di quell'isola continente. Ecco, quindi ci ha chiarito che c'è stata una straordinaria operazione di marketing dunque da parte del signore Eric il Rosso, che evidentemente aveva dei problemi con la giustizia e con i suoi concittadini, ma sapeva ragionare rapidamente. Ma allora com'era il clima e da dove apprendiamo la realtà sul clima intorno all'anno 1000?
Il clima allora era, rispetto al resto del pianeta, leggermente più caldo rispetto al resto del pianeta. Tutto il pianeta naturalmente era più freddo di come sia adesso, però in quel periodo l'Atlantico settentrionale era caratterizzato da quello che viene chiamato talvolta periodo caldo medievale, più correttamente anomalia calda medievale. Era un periodo in cui le temperature permettevano anche la navigazione nel Nord Atlantico, cosa che poi diventerà molto più difficile dal XIV secolo in poi. La questione qual è? L'anomalia calda medievale è un'anomalia meramente nordatlantica, connessa a fenomeni vulcanici, circolatori e anche ad alcuni cicli delle macchie solari, mentre il resto del pianeta non aveva questo tipo di anomalia calda. Quando si chiude l'anomalia calda medievale nel XIV secolo, ecco che la civiltà nordica in Groenlandia collassa abbastanza velocemente, perché ha la competizione di una civiltà, quella Inuit, che è decisamente più adattata a terre glacializzate di quanto non fossero i vichinghi.
Insomma, il libro di cui vi parlo oggi, La Groenlandia non era tutta verde, anzi di cui vi parla Gianluca Lentini, che ne è l'autore, è da una parte un affascinante viaggio nell'esplorazione, nella storia antica, ma importante, ancora attuale, se poi pensiamo anche alle vicende politiche della Groenlandia, che mi piace magari chiamare Verdelandia per dare più il senso di quello che era stato l'operazione di marketing. Volevo chiederle, professore, queste anomalie sono l'eccezione o fanno parte anche del nostro contemporaneo, mentre parliamo di riscaldamento?
No, il nostro riscaldamento globale non si può definire una piccola anomalia temporanea. Il nostro riscaldamento globale è connesso a una causa che è definita ormai inequivocabile dal consesso intergovernativo sul cambiamento climatico, ossia l'emissione di gas clima alteranti, in particolare il biossido di carbonio, che sono di origine umana. Noi non abbiamo dubbi ragionevoli che l'attuale riscaldamento globale, che si è in particolare rafforzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che in realtà è cominciato con la rivoluzione industriale, sia legato a tutte le attività industriali e tecnologiche e anche ad attività quali la deforestazione, il cambiamento della superficie della terra a seguito di deforestazione.
Professore, lei scrive che tra l'altro il biossido di carbonio, dunque CO2, giusto?
Sì.
Ecco, è stato scoperto, cioè il suo potere riscaldante è stato chiarito nel 1856 da una sconosciuta, direi.
È proprio così, da una signora, Eunice Newton Foote, che è stata sconosciuta alla scienza in realtà per puro paternalismo e maschilismo, la quale fa negli Stati Uniti un esperimento molto semplice: espone due tubi, uno con aria e uno con anidride carbonica, biossido di carbonio, li espone al sole, li ritira all'ombra, si accorge che quello con anidride carbonica si è scaldato di più, rilascia il calore più lentamente rispetto all'altro, e scrive una frase storica in un minuscolo articolo. Scrive: immaginiamo solo se la Terra avesse un'atmosfera con più anidride carbonica, sarebbe più calda di così.
Non, come dire, aveva anticipato 800. I tempi, 167 se non erro gli anni fa, in cui questa signora, questa ricercatrice punta l'attenzione. Ecco, da quel momento in poi di lei io francamente non ho mai sentito parlare, ma può essere sicuramente un mio limite. Ma la scienza ufficiale quando comincia a prendere in considerazione questa problematica?
Guardi, lei non ne ha sentito parlare, ma moltissimi non ne hanno sentito parlare perché è stata riscoperta soltanto negli ultimi 20 anni, la povera Leonis Newton Foote. Nel 1861 noi abbiamo già le leggi chimiche che ci dicono che la nostra atmosfera, se cambia la propria composizione, aumentando la concentrazione di CO2, è più brava a trattenere il calore. Nel 1896 noi abbiamo un articolo importantissimo di uno svedese, non a caso, Svante Arrhenius, il quale dice: io ho trovato il modo per dimostrare che l'anidride carbonica in atmosfera riscalda la superficie. Nel 1938 abbiamo i primi calcoli da parte di un ingegnere inglese di quanto aumenterà la temperatura della Terra connessa ad emissioni di gas come il biossido di carbonio. Nel 1955-56 noi abbiamo la riprova che anche gli oceani si stanno riempiendo di anidride carbonica di origine umana. E addirittura da Svante Arrhenius a Guy Callender, dal 1896 al 1938, almeno questo processo di riscaldamento globale indotto dall'uomo è visto positivamente, perché in quel momento bisognava a tutti i costi scongiurare il grande terrore del ritorno di un'era glaciale.
Quindi c'è anche chi in questa vicenda ha visto e vede delle possibilità. Le faccio però una domanda. In tutta questa storia, in tutta questa letteratura scientifica, a suo avviso, perché la resistenza ad accettare l'idea? Naturalmente credo che nemmeno voi abbiate la boccia di cristallo sul futuro, però queste indicazioni perché incontrano così tanta resistenza?
Io non so darmi veramente una risposta rispetto a questo, anche perché la scienza avanza per consenso scientifico, e il consenso scientifico vuol dire che la stragrande maggioranza, in questo caso di climatologi, fisici, geologi, biologi, ingegneri, converge sul fatto che noi lo sappiamo dal 1856 come funziona la chimica dell'atmosfera e che non esiste alcun altro fenomeno naturale in grado di spiegare questo riscaldamento. Spesso si cade, almeno si sta cadendo nella questione del riscaldamento globale, in quella che io chiamo, che si chiama in epistemologia, la fallacia della causa unica. Ossia, nel passato geologico della Terra, altre cause avevano portato a temperature alte, non c'era la specie umana, conseguentemente nemmeno adesso è colpa della specie umana. Questa è veramente un'idiozia importante. È come dire, nel momento in cui c'è un incidente aereo, non vado neanche a investigare le cause, perché le cause saranno uguali a quelle del primo incidente aereo della storia.
Ok, direi che si è spiegato benissimo. Naturalmente, noi come sempre siamo aperti anche ad avere tutti i pareri contrastanti che però siano quantomeno basati su un'attività di ricerca e appunto su della sostanza e non su questa sterile, surreale, diciamo, diatriba quasi tra destra e sinistra, lo diciamo sotto sotto, che veramente assume dei caratteri ridicoli. Gianluca Lentini, la Groenlandia non era tutta verde, ci ha dato, professore, la ringrazio, alcuni elementi, ma c'è molto di più da leggere. Dunque l'invito alla lettura, una pubblicazione curata da Egea e un viaggio che evidentemente continua nel passato e attraverso il nostro presente. Grazie a Gianluca Lentini di essere stato con noi.
Grazie mille a voi e buona giornata e buona domenica a tutti.
Altrettanto, e adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi andiamo nella seconda parte. Come vi ho anticipato, c'è un viaggio che ci porta ancora molto più indietro con altri aspetti, direi, altrettanto affascinanti. A tra poco.
Europa, Europa.
Dalle avventure di Erik il Rosso in Groenlandia o Verdelandia, come ormai mi piace chiamarla, a un viaggio nel tempo e nello spazio che cambia profondamente quando il tempo si dilata in quello che è il quaternario. Il quaternario, dunque, l'ultima delle ere geologiche di cui facciamo parte, ci porta a oltre 2 milioni di anni fa. Ci guida una persona davvero perfetta per farlo, Laura Sadori, che oltre alle sue qualifiche di esperta di botanica, di storia antica e dell'analisi appunto degli strati geologici, è anche diventata la presidente di INQUA. INQUA è la Unione Internazionale della Ricerca sul Quaternario, un'organizzazione mondiale che studia appunto questa fase straordinaria di cambiamenti. Partiamo con lei, le chiediamo dunque di orientarci, di darci insomma un primo punto di riferimento temporale.
Diciamo, riguardo alla storia del pianeta, che dura oltre 4 miliardi e mezzo di anni, il Quaternario per i geologi è l'ultimo tratto di questa storia infinita, perché dura appena 2 milioni e 600 mila anni. Il genere umano, non parliamo della specie Homo sapiens a cui noi apparteniamo, il genere umano compare proprio all'inizio del Quaternario, quindi il genere Homo, e lo caratterizza dal suo inizio. Di fatto il periodo quaternario, l'era quaternaria, non è definita dalla comparsa dell'uomo, ma da cambiamenti geologici molto importanti che si riflettono in cambiamenti ambientali e cambiamenti climatici che noi adesso siamo in grado di misurare.
Misurare cambiamenti climatici è ovviamente un tema di grandissima attualità. Ci dia per cortesia una sorta di cartolina. Scegliamo insieme la data, professoressa, che momento potremmo definire per raccontare qualcosa di davvero diverso rispetto a ciò che vediamo oggi? Per esempio il Mediterraneo.
Sì, il Mediterraneo, se andiamo indietro, ma basta andare indietro di qualche migliaio di anni, se andiamo indietro a 20.000 anni fa, non era certo nella sua compagine attuale. Il mare Adriatico aveva un livello molto più basso e ci sono stati anche dei periodi in cui si attraversava e si andava da Pescara alla Croazia passeggiando. Il ponte sullo Stretto forse sarebbe stato ancora necessario perché diciamo le profondità dello Stretto di Messina sono maggiori. Perché era possibile questo? Perché le acque dell'idrosfera erano largamente imprigionate nelle calotte glaciali, calotte che coprivano le zone polari e insieme alle zone polari anche buona parte ad esempio del continente nordamericano o dell'Europa settentrionale.
Professoressa, le chiedo, in questo contesto, le nostre montagne, ci aiuti di nuovo con una nuova cartolina dal passato europeo?
Sì, le nostre montagne erano completamente diverse, anche le nostre montagne erano coperte di ghiacci, i ghiacciai erano abbastanza estesi e comunque le condizioni ambientali erano tali per cui le piante che ora, gli alberi che ora troviamo in montagna, faccio l'esempio del faggio, dell'abete bianco, circa 20.000 anni fa crescevano a livello del mare. Se andiamo poco indietro nel tempo, possiamo avere un'immagine di quello che succedeva 65.000 anni fa nella costa laziale. A San Felice Circeo c'è un ritrovamento molto importante con numerose ossa umane, Homo di Neanderthal, che vengono predate dalle iene e ci dicono che l'uomo probabilmente si era rifugiato lì, ma perché era un ambiente che permetteva la vita. Per fare un esempio, in quel periodo ritroviamo faggio a livello del mare e anche gli animali che si sono rifugiati non sono animali di pianura, ma animali che sono abituati a vivere a quote più elevate e che si trovano costretti a scendere più in basso.
Laura Sadori, professoressa ordinaria di botanica alla Sapienza, neoeletta presidente di INQUA. Allora, un acronimo che le chiedo, come dire, di sciogliere per noi e di spiegarci che cosa fa dunque INQUA.
Sì, INQUA è l'International Union for Quaternary Research ed è l'organizzazione mondiale più importante che raccoglie persone che studiano il quaternario. Chi studia il quaternario non sono solo i geologi, ma con noi abbiamo anche archeologi, botanici, paleontologi, quindi è una compagine di scienziati che studiano il passato. Attualmente si stanno unendo al gruppo dei quaternaristi persone che stanno esplorando nuovi campi, ad esempio ha avuto particolare rilievo le presentazioni che sono state effettuate sul DNA ambientale. bene da piccolissime quantità di sedimento depositatesi nel corso dei millenni in fondo ai laghi, nei fiumi, abbiamo oggi la possibilità di capire e di ricostruire l'ambiente, perché ci sono frammenti di DNA delle varie specie, partendo dai batteri, passando per le piante e finendo con gli animali, i mammiferi, che ci raccontano com'era l'ambiente. E quindi questi studi accompagnano gli studi paleoambientali, anche effettuati su sequenze profonde, su sequenze lacustre molto lunghe. Adesso abbiamo in studio la sequenza del lago Fucino, che è stato bonificato all'inizio del secolo scorso, ma è probabilmente il lago più antico d'Europa, e saremo in grado di ricostruire tutta la storia del Quaternario sfogliando i sedimenti, come si fa con un libro, andando dall'ultima pagina alla prima pagina per studiare questo lago. In questo lago studieremo quelli che gli scienziati definiscono proxy ambientali, e in questo modo quindi ci saranno granuli pollinici, molecole, sedimenti, studi di granulometria, lo studio anche delle piogge di cenerite vulcanica, che ci consentiranno di datare con dettaglio questi sedimenti. Riusciremo ad andare indietro nel tempo, e a questi aggiungeremo anche lo studio del DNA ambientale per avere un quadro completo di ricostruzione del passato. Per cosa? Anche questo si è fatto in questi giorni, si è parlato di modelli, quindi ricostruzione dell'ambiente del passato, anche per capire dove stiamo andando.
Certo, prima di dirci dove stiamo andando, però, professore, su una domanda molto pratica: il simbolo, la locandina del vostro congresso del 21esimo INQUA 2023 vede, se non lo interpreto male, un mammut all'interno dello spazio del Colosseo.
Sì, sì, l'abbiamo scelto tra varie opzioni, perché questo mammut è stato ritrovato proprio negli scavi che sono stati effettuati durante il ventennio per rendere fruibile Via dei Fori Imperiali, e fu trovato questo elefante antico, che è datato circa 400.000 anni, proprio nella zona del Colosseo, ed è per questo che il mammut spunta, esce
Colosseo.
Dal Colosseo stesso,
ecco,
sì.
E la ringrazio. 400.000 anni, Roma, elefanti, mammut, dunque, in questo spazio ancora decisamente preistorico. Ci stava dicendo allora la ragione, i modelli e le proiezioni future. Prego.
Sì, penso che noi che studiamo in maniera a volte certosina i dati, che analizziamo sedimenti dal punto di vista chimico, sedimentologico, botanico, abbiamo un dovere, quindi non solo quello di studiare al microscopio o facendo analisi chimiche, ma quello di fornire dati a chi ci può dire, studiando il passato e come si è evoluto nel tempo, per poter sapere dove stiamo andando, perché i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Negli ultimi 800.000 anni i cicli glaciali e interglaciali si sono affermati in tutto il pianeta, e quindi abbiamo avuto delle variazioni climatiche estreme molto importanti. Temperature come quelle che vediamo oggi erano temperature normali, se andiamo indietro, però dobbiamo andare indietro 2 milioni di anni. Ma noi vogliamo capire, studiando il passato, quale può essere il nostro futuro.
In questi modelli, però, il ruolo dell'uomo, della specie uomo, era, credo, marginale.
Allora, sì, è proprio questo che facciamo, perché l'impatto umano diventa importante nelle ultime migliaia di anni, in quello che noi chiamiamo l'ultimo interglaciale, quindi da circa 12.000 anni fa in qua. Se noi studiamo la variazione ambientale, quindi la variazione climatica degli interglaciali precedenti, che si sono susseguiti con un ritmo di 100.000 anni, da 800.000 anni in qua, abbiamo quindi molti di questi cicli, siamo in grado di vedere cosa succedeva in assenza dell'uomo, e quindi di fare dei paragoni e di capire dove stiamo andando, cioè qual è l'impatto che il genere umano, più che il genere, la specie umana, Homo sapiens, sta avendo sul nostro pianeta.
Laura Sadori, dunque, grazie mille, buon lavoro, ci sarà sicuramente occasione di risentirci per, come dire, cogliere anche questi lavori in corso straordinari che sono quelli della ricerca. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandro Schierano in assistenza come sempre, da parte mia un caro saluto, un'ottima domenica, GR24 per tutti gli aggiornamenti della cronaca.